nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione apriamo il nostro cuore al Signore, alla sua potenza, allo Spirito Santo che ci rinnova come figli. Umilmente riconosciamoci peccatori. Del sole, e così la Chiesa ha solo la luce dello sposo, nient'altro. però è una luce bellissima. E quando è che noi vediamo la luce di Cristo? Siamo all'inizio del tempo ordinario, fra poco Quaresima, ci stiamo preparando tutti. La prima parola che abbiamo sentito oggi nel Vangelo di Matteo è convertitevi. Gesù dice convertitevi, che non significa non mangiate la carne, mangiate altre cose. Vuol dire cambiare mentalità. Cambiate mentalità. La prima cosa è cambiare mentalità. Non è fare a meno di quello o fare a meno di quell'altro. È dentro, dentro, pensare che Dio è la tua luce, che Dio è la tua luce. Mi colpisce molto in questo periodo la testimonianza di tante persone che vedo come voi, che cercano di stare meglio a tutti i costi. A tutti i costi si vuole stare meglio. A tutti i costi si vuole essere un pochino più belli. A tutti i costi si vuole stare fisicamente più meglio. A tutti i costi si cercano guaritori da tutte le parti. E il mercato li offre. Guaritori, e mi ha confermato. Guaritori e tutto quanto. Si cercano guaritori. Si cercano persone che illuminano, che ti fanno sentire bene. È una cosa nobile. Però, se ascoltate il Vangelo di oggi, vi accorgerete che la luce non te la puoi dare da solo. Io la luce da solo non me la posso dare. E quindi se per me la luce è stare un pochino meglio, non è quella la luce. La luce ti raggiunge quando tu non hai più, a volte sei proprio nelle tenebre e non sai che pesci prendere. Questa luce risplende nelle tenebre di ogni uomo. Nelle nostre tenebre risplende questa luce. È l'unica luce che ha questo potere qui, di illuminare la mia vita, dentro, di schiarirla. Se voglio vivere di luce propria, mi cercherò i medici, i guaritori, i cartomanti, gli sciamani, tutti quelli che mi devono far rivivere dentro di me la luce propria. Ma la luce propria è una cosa vana. Tentiamo di stare in piedi da soli, ma non ce la facciamo. E per questo tante volte si vede in tante persone, non mi è capitato ascoltando, padre, non so che mi è successo, ma proprio attraverso la malattia io sono stato illuminato. Ecco, quando io sento queste parole mi capisco che quella persona lì ha fatto un'esperienza più grande di lui, perché non poteva arrivare alla luce se stava così male. È stato l'intervento di Dio che ha la capacità di illuminare le tenebre. Questo lo fa solo Dio. Quando la luce ce la scambiamo, la nostra luce, sono giochetti di prestigio, dura qualche tempo. Le nostre luci durano qualche tempo, con tutto il rispetto. Ma nel nostro cuore noi abbiamo questa capacità di accogliere la luce di Dio. E per questo il Signore dice, convertitevi, perché se guardate voi stessi, io non posso riempirvi la vita. Convertirsi significa guardare a Lui. E allora mostraci il tuo volto, Signore, no? Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Certo, fammi vedere il tuo volto, Signore, convertimi e io mi convertirò. E allora davvero cambia la vita. E allora il Signore questa parola oggi ce la fa entrare dentro, no? Noi siamo la Galilea delle genti. Il Signore viene, passa nella mia Galilea. E che cos'è la Galilea delle genti? È il luogo dove si vive, dove si lavora, non è il luogo religioso, non è la sacrestia. La Galilea delle genti è la tua scuola, è la tua università, è la tua fabbrica, è il tuo ufficio, è dove tu stai con la gente, pensi alle cose della vita. Dove ti raggiunge il Signore? Ti raggiunge lì. Quando stai dal barbiere, dal parrucchiere, quando mangi, quando stai con degli amici, quella è la Galilea. Il Signore non ci incontra dove noi pensiamo che Lui ci starebbe meglio. Ti incontra mentre lavori, ti incontra mentre studi, ti incontra mentre pensi, mentre sei in crisi, mentre hai dei dubbi dentro di te. Lì ti incontra il Signore. E se sei nelle tenebre, il Signore non si spaventa delle tenebre, ci sta perfettamente bene nelle tue tenebre e te le illumina. Perché Lui è la luce, perché ti ha creato Lui, perché sa quello che c'è nel cuore. Il Signore non ha paura delle tue tenebre, perché quelle tenebre sono paradossalmente un indicatore di senso. Ti dicono che tu sei fatto per Dio e che stai aspettando la luce stai aspettando la luce e questo mondo allora ancora una volta è di fronte a questa possibilità: scelgo la luce o scelgo le tenebre, ho bisogno di luce. Più luce, diceva un famoso poeta quando stava per morire, più luce, più luce, più luce, luce dentro, nei giudizi, capite? Più luce, più luce, vogliamo la luce tutti, la luce è la verità, vogliamo più verità, più luce, basta. Non ce la facciamo ad accontentarci di queste notizie approssimative. Dove sta la verità? Chi è che attacca? Chi è che ha attaccato? Chi è il nemico? Chi è l'innocente? Siamo confusi dentro quello che abbiamo creato noi. Siamo confusi dentro quello che ci siamo fatti da sotto. Ecco la luce. Che bisogno che c'è di luce, di una parola, capite? Del Vangelo, di una parola che ti entra nel cuore, gratuita. Io non devo dirti una cosa che ti piace. Nella Chiesa non ci dobbiamo dire le cose che ci piacciono, quando sei carino, quando sei bello. No! Nella Chiesa qui ci veniamo perché abbiamo bisogno di Dio, della luce che è Dio. Perché siamo nelle tenebre altrimenti. Allora la Chiesa ti comunica, ti dà il Vangelo, ti annuncia il Vangelo e ti dice che Gesù viene a chiamarti lì dove tu lavori. E ti viene a chiamare dove tu stai. Guardate che la Chiesa per questo è meravigliosa, perché deve fare solo questo. Il resto lo possono fare anche tutti gli altri. La Chiesa deve annunciare il Vangelo. È quello che sta cercando di fare da 2000 anni, il Vangelo. Il Vangelo si chiama Gesù Cristo. C'è una cosa che nella seconda lettura che mi colpisce sempre, che abbiamo ascoltato. Quando tu accogli Gesù, da dove si capisce? Sono tanti motivi. Oggi non lo so, ma che uno ha incontrato il Signore, dove si capisce? Che il Signore l'ha chiamato, che gli ha detto vieni, ti farò diventare pescatore di uomini. Dove si capisce? Io credo che oggi una persona che non vuole primeggiare, che ha piacere di camminare con tutti nella Chiesa, che non dici io appartengo a quel gruppo, a quell'altro gruppo, a quell'altro gruppo. Ah, cari miei, quest'uomo ha incontrato Dio, per me è questo. Un uomo che sa vivere dentro, che guarda gli altri, che vede che comunque c'è il Signore anche negli altri, che non giudica, che è contento di dare la vita. Allora io non lo saprò mai se gli ha parlato il Signore, non l'ho visto, però se si comporta così, se è aperto verso gli altri, se non giudica, allora quest'uomo che ha incontrato Dio, io penso di sì. E che gli uomini hanno incontrato Dio non si vede dalle preghiere che fanno, ma si vede dal volto, si vede dall'accoglienza, dalla libertà che hanno nel cuore. E penso che è questo che desideriamo tutti, capite? Dio ci viene ad incontrare per renderci liberi di amare e non schiavi delle nostre paure, liberi. E quindi pensate quando questi apostoli, non sono diventati apostoli poi, prima pescavano il pesce, poi il Signore gli ha fatto un altro contratto di lavoro, viene a pescare i uomini. Non sapevano parlare. Avevano incontrato il Signore, erano stati solo illuminati da Dio, e vi sembra poco. E quante volte noi abbiamo sentito questo Vangelo? Quante volte il Signore è entrato a casa tua e ti ha detto vieni, ti farò diventare pescatore di uomini. Lascia tutte queste cose che ti creano tanta pesantezza. Non vuol dire che, ecco, lascia nel senso, lavora con me, fai il tuo lavoro, ma lavora con me, io sono con te, getta le reti sulla mia parola, cambia questa, non avere paura, getta le reti qui, fidati di me, fidati della parola di Dio. Ecco, quando incontriamo persone che lo fanno, mi sembra che stiamo tutti bene, perché stiamo cercando tutte persone che hanno la luce, ma la luce è Gesù. Allora, forse in questa domenica il Signore vuole donarci una fede più viva, no? una fede più gratuita, non lo so. Ascoltiamo questo Vangelo di nuovo e ringraziamo il Signore per aver incontrato il Vangelo. Perché qualcuno ci ha parlato di Dio, di Gesù. Io questi giorni sto ringraziando Dio per questo. Ma chi è che mi ha parlato di Gesù la prima volta? Ma che sarebbe stata la mia vita senza Gesù Cristo? Di che cosa avrei parlato tutta la vita? Chi mi avrebbe dato la speranza quando è morto papà, è morta mamma? Che senso ha la vita? Domattina perché mi alzo? Qualcuno mi ha parlato dell'eternità, ma è meraviglioso questo e non dobbiamo abituarci. Siamo anche questa sera, il Signore ci chiama e ci dice: vieni, getta le reti sulla mia parola. Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente ed esauribile di vita nuova per Cristo nostro Signore.
Amen.
Avete visto questo foglietto in fondo alla chiesa? Ci sono, ne troverete tanti. C'è scritto San Nicola Tolentino, centenario ritrovamento delle reliquie, 1926, padre Nicola Fusconi. 2026, sono passati 100 anni, è stato le reliquie di San Nicola sono state trovate lì dove stanno adesso. Forse qualcosa si sapeva già prima, anche il beato Don Orione, il santo Don Orione, aveva avuto un sogno, aveva detto che il corpo di San Nicola doveva stare lì sotto. Quindi questo priore si è fatto coraggio e ha cominciato a scavare, grazie a tanti volontari che sono forse i vostri nonni, i vostri di Tolentino, con le fave a volte si scavava. E hanno trovato questo corpo di San Nicola che stava 3 metri di sotto, dove noi adesso lo vediamo. Quindi sono passati quanti secoli? No, un secolo dal 1926 al 2026, lui è morto nel 1305. Pensate quanti secoli San Nicola è stato sottoterra. Sono 100 anni che l'abbiamo riportato, diciamo così, alla luce, e quindi quest'anno vogliamo fare festeggiare. Il primo appuntamento è proprio il 4 febbraio, la data che ci interessa, data del ritrovamento, alle 18:30, un mercoledì. Ci sarà la messa celebrata dal vescovo diocesano Nazareno Marconi. Sarebbe bello che ci siamo un po' tutti di Tolentino, quelli che possano, lo ricorderemo, ma ricordatelo anche voi, perché un po' il fatto che San Nicola possiamo andare a pregarlo giù, che il suo corpo stia in mezzo a noi, è proprio bello. Poi l'altra cosa che volevo dirvi è che da lunedì prossimo facciamo la messa normale alle 18:30, durante la messa però ci saranno anche le reliquie dei coniugi Martelli, che sono i santi genitori della Santa Teresina di Lisieux, dottore della Chiesa. Non so come hanno fatto questo reliquario, penso che stanno insieme tutti e due. Sono un uomo, una donna, un papà, una mamma santi, un marito, una moglie santi, che hanno avuto delle figlie sante. E allora avere una reliquia di questi qui vuol dire che forse si possono dire qual è il segreto, no? Per una famiglia brillante, no, meravigliosa, una famiglia che è contenta di quello che è, una famiglia contenta. Sono diventati santi e lunedì incominciamo qui, la riceveranno questa reliquia, una famiglia, abbiamo tre famiglie, ne mancano due. Una l'ho trovata, comunque poi la famiglia dovrà aprire altre famiglie quella settimana, è chiaro, no? Perché comunque è una grande opportunità, veramente. I santi ci accompagnano, quindi ecco, sapete anche questo, lunedì prossimo alle 18:30, durante la messa, ci sarà questa consegna di queste reliquie a questa famiglia, che però idealmente vuole raggiungere tutti voi. Ecco. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
Amen.